Buonasera. Siamo nel cielo di Saturno. Rapito nella contemplazione di Beatrice, il poeta è salito al settimo cielo, a Saturno. Solo che Beatrice non ride lassù, e non ride per la ragione che Dante non sosterrebbe il fulgore del riso di Beatrice. Ancora una volta viene confermato che ad ogni cielo Beatrice diventa più bella. Dante mira e vede dinanzi a sé, di color d'oro, una scala, uno scaleo, che sale, si sprofonda verso l'alto, così che la vista non giunge alla sua cima. E per quella scala d'oro scende uno sfavillio di anime, parte delle quali, giunte che sono a un certo gradino, si volgono indietro senza più tornare, parte ritornano, parte si fermano e girano su se stesse. Un'anima si avvicina più di ogni altra, diventando sempre più luminosa. Il poeta vorrebbe parlarle, ma non osa finché Beatrice non gliene dà facoltà. E allora Dante chiede perché gli sia posto tanto vicino e perché in Saturno taccia la dolce sinfonia di paradiso. E lo spirito risponde: non c'è musica, non c'è canto, qui si tace per la stessa ragione per cui Beatrice non ha riso, perché saresti annientato e dal riso di Beatrice e dal canto o dalla musica nostra. Io sono venuto a te per farti festa. E appunto, riprende Dante, desidererei sapere perché proprio tu fosti scelta a tale ufficio. E l'anima gira più focosamente intorno a sé e poi gli dice: né io che vedo la somma essenza, né l'anima più luminosa del paradiso, né il serafino stesso che penetra con lo sguardo più in Dio potrebbe soddisfare alla tua domanda, tanto la predestinazione è nascosta a ogni mente finita, è inutile tentare di penetrarne il mistero. E Dante dunque rinuncia alla questione e si limita a chiedere il nome di quello spirito che gli si rivela per Pier Damiano, il quale, lamentata la decadenza dei monaci, parla della decadenza generale della fede e degli ecclesiastici e poi della dolcezza della vita contemplativa. Egli era stato insignito del cappello cardinalizio, aveva rinunciato alla dignità per tornare alla sua vita contemplativa e ripensa ai prelati, agli ecclesiastici d'oggi e si sdegna del lusso che fanno e li sferza senza pietà, meravigliato della pazienza divina che ancora li sopporta. E di fronte a questa invettiva fiera di Pier Damiano, le luci che scendono dallo scaleo levano insieme un grido che, come un tuono, vince i sensi di Dante. Già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna, e l'animo con essi, ed ogni altro intento s'era tolto. E quella non ridea, ma s'io ridessi, mi cominciò, tu ti faresti quale fusse Melè quando di Cener fessi. Semele, figlia del re di Tebe, amante di Giove, che volle vedere Giove in tutto il suo splendore divino e ne restò incenerita. Se io ridessi, tu saresti incenerito, che la bellezza mia, che per le scale dell'eterno palazzo più s'accende, ecco, man mano che si sale di cielo in cielo, la bellezza di Beatrice diventa maggiore, come hai veduto, quanto più si sale, se non si temperasse, tanto splende che il tuo mortal potere, il tuo occhio, al suo fulgore sarebbe fronda che tuono scoscende. Sarebbe come una fronda che è schiantata dalla folgore. Tuono vuol dire folgore. Noi siamo levati al settimo splendore che sotto il petto del leone ardente raggia mo misto giù del suo valore. che irradia dunque il settimo splendore, è Saturno, che si trova adesso nella costellazione del Leone e che irradia in terra la sua influenza, mista evidentemente al calore del Leone, alla costellazione del Leone, che sapete è una costellazione d'agosto. Ficca di retro agli occhi tuoi la mente e fa di quelli specchio alla figura che in questo specchio ti sarà parvente. Cerca ora coi tuoi occhi, con la tua mente meglio ancora, di considerare attentamente, i tuoi occhi guardino la figura che ti apparirà e dietro ai tuoi occhi sia la mente pronta a comprendere. Chi sapesse qual era, commento di Dante, chi sapesse qual era la pastura del viso mio nell'aspetto beato quando io mi trasmutai ad altra cura, conoscerebbe quanto m'era grato obbedire la mia celeste scorta contrappesando l'un con l'altro lato. Chi capisse quale pastura, quale gioia avevo guardando nel volto alla mia Beatrice, può comprendere quale felicità provai trasmutandomi ad altra cura, cioè guardando un altro oggetto. Dentro al cristallo che il vocabol porta, cerchiando il mondo, del suo caro duce, sotto cui giacque ogni malizia morta, di color d'oro in cui raggio traluce, vid'io uno scaleo eretto in suso. Dunque, nella prima terzina, il cristallo che porta il vocabolo, che porta il nome, mentre gira intorno al mondo, porta il nome del suo caro duce, cioè porta il nome di Saturno, Saturno. Di quel Saturno, di quel re Saturno, sotto cui giacque ogni malizia morta. La credenza degli antichi che Saturno avesse tenuto e governato il mondo nella sua età dell'oro, cioè nell'età dell'innocenza assoluta. Era una leggenda pagana, quella leggenda che faceva risalire appunto l'epoca della felicità ai tempi di Saturno, dell'età dell'oro, sotto cui giacque ogni malizia morta. Vi vorrei fare un'osservazione. Vedete la differenza di mentalità tra gli antichi e noi moderni. I pagani, i greci, collocavano l'età della felicità degli uomini nel passato, appunto era stata l'età di Saturno, l'età dell'oro. Gli ebrei altrettanto, il paradiso terrestre. Il paradiso terrestre è indubbiamente il simbolo di una antichissima età felice. Ma anche presso altri popoli antichi, presso altre antiche religioni, c'è questo concetto della felicità dell'umanità come di una epoca tramontata nel passato. Noi altri moderni invece poniamo la felicità nell'avvenire, nel futuro. Noi sappiamo di essere tribolati da tante angosce, però ci illudiamo sempre che il progresso, che l'avvenire abbia a portare gli uomini verso un'età d'oro. Quello che per gli antichi era stata un'età del passato, per noi è un'età del futuro. Ebbene, dentro dunque al cielo di Saturno vidi uno scaleo d'oro che si alzava, in modo che con la mia vista non potevo arrivare a vederne la fine. Vidi anche per li gradi scender giuso tanti splendor, ch'io pensai che ogni lume che par nel ciel quindi fosse diffuso. Questi splendori che scendono per la scala di Saturno, la scala d'oro, risalgono, indugiano, eccetera. E qui una similitudine terrena. E come per lo natural costume le pole insieme al cominciar del giorno si muovono a scaldar le fredde piume, poi altre vanno via senza ritorno, altre rivolgono sé onde son mosse e altre roteando fan soggiorno, tal modo parve a me che qui vi fosse in quello sfavillar. Ecco, le pole, le cornacchie, mi parve che come le cornacchie che alcune si levano a volo, altre tornano a beccuzzare, altre rifanno la strada già percorsa. Così mi parve che si comportassero quei lumi quando giungevano a un certo scalino, giunte a un certo grado. e quel che presso più ci si ritenne si fessi chiaro, ch'io dicea pensando, io veggio ben l'amor che tu m'accenne, cioè quello spirito che mi si avvicinò di più, quello tra i lumi che mi si era più avvicinato e che splendeva proprio vicino a me, mi fece dire o pensare, capisco che tu sei pieno di affetto per me, ma quella ond'io aspetto il come e il quando del dire e del tacer si sta, ond'io contro il disio fo ben ch'io non dimando. Ma quella Beatrice, che è la mia guida, che mi dice quando posso parlare, quando debbo tacere, sta muta, ond'io taccio, perché la che vedeva il tacer mio nel vedere di colui che tutto vede, e questo è brutto, questo pasticcetto di parole, vedeva nel veder di colui che tutto vede, mi disse, Beatrice mi disse, solvi il tuo caldo disio, e sì, parla, e io cominciai, la mia mercede non mi fa degno della tua risposta, Dante dunque si rivolge a quel lume che pulsa di fronte a lui, i miei meriti non mi fan degno della tua risposta, ma per colei che il chieder mi concede, vita beata che ti stai nascosta dentro la tua letizia, fammi nota la cagion che si presso mi t'apposta. E di perché si tace in questa rota la dolce sinfonia di paradiso che giù per l'altre suona si devota. Dunque Dante domanda due cose. Dimmi perché sei tu che sei venuto incontro a me e che vuoi parlarmi, e dimmi perché qui c'è silenzio, perché qui nessuno canta. Tu hai l'odir mortal sì come il viso, rispose a me. Onde qui non si canta per quel che a Beatrice non ha riso. Se Beatrice ridesse, ti incenerirebbe. Se noi cantassimo, ti faremmo anche incenerire. Tanto è bella la nostra voce, tanto è eletto il nostro canto. Giù per gli gradi della Scala Santa discesi tanto sol per farti festa, col dire e con la luce che m'ammanta. L'altra questione, che era anzi la prima domanda di Dante, perché sono venuto incontro a te? Sono venuto per farti festa e non posso dirti il perché. Né più amor mi fece esser più presta che più e tanto amor quinci su ferve, sì come il fiammeggiar ti manifesta, ma l'alta carità che ci fa serve, pronte al consiglio che il mondo governa, sorteggia qui, sì come tu osserve. Dunque io sono qui per quella legge dell'alta carità che ci fa serve al consiglio di Dio, alla volontà di Dio, e non c'è permesso di saperne di più. Io veggio ben, diss'io, sacra lucerna, come libero amore, in questa corte basta seguir la provvidenza eterna. Ma questo è quel che a cerner mi fa, mi par forte, mi par difficile da capire. Perché predestinata fosti sola a quest'ufficio tra le tue consorte? Dante insiste, perché sei stata predestinata tu, scelta tu, a venirmi incontro? Ne venni prima l'ultima parola che del suo mezzo fece il lume centro, girando sé come veloce mola. Questo lume gira su se stesso gaudioso, poi rispose l'amor che v'era dentro. Luce divina sopra me s'appunta penetrando per questa in ch'io m'inventro, nel cui ventre sto, è uno di quei neologismi creati da Dante, la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto che io veggio la somma essenza Dio della quale munta, da cui derivo la luce. Quinci vien l'allegrezza ond'io fiammeggio, perché alla vista mia, quant'ella è chiara, la chiarità della fiamma pareggio. Ma quell'alma nel ciel che più si schiara, quel serafin che in Dio più l'occhio affisso, alla domanda tua non satisfara. Ma nemmeno l'anima più beata, nemmeno i serafini, che sono gli angeli più alti, eccelsi, perfetti, potrebbero soddisfare la tua domanda, cioè risponderti perché sono stata prescelta io a venirti incontro. Il senso generale è dunque questo: io con l'aiuto della luce che Dio mi largisce vedo Dio, ma né io né altro spirito più penetrante in Dio potremmo rispondere al tuo perché. Però che si inoltra nell'abisso dell'eterno statuto quel che chiedi, che da ogni creata vista è scisso. Ecco, la profondità, l'abisso della sapienza di Dio, della volontà di Dio, vince ogni creata vista, cioè nessuno di noi creati può penetrare fino in fondo. E dal mondo mortal, quando tu riedi, questo rapporta. sì che non presumma a tanto segno più muoverli i piedi. La mente che qui luce in terra fumma. Dunque, e riporta questo nel mondo perché gli uomini non presumano di muoverli i piedi, cioè di capire certe profondi perché della mente di Dio. La mente che qui è splendente, che qui è luce, in terra è soltanto fumo, l'intelligenza di creature che qui è fiamma, in terra è soltanto fumo, cioè potete capire quanto inferiore è la intelligenza di noi uomini. Onde riguarda come può laggiue quel che non puote perché il ciel l'assumma. La mente degli uomini terreni in confronto alla nostra mente è fumo in confronto alla luce. Vedi un po', capisci un po' tu, se quella mente degli uomini possa in terra quel che non può un'anima assunta in cielo. Seconda parte, sì mi prescrissero le parole sue, che io lo sai la questione, e mi ritrassi a dimandarla umilmente chi fu. Ecco, Dante rinuncia dunque a saperne di più e domanda chi fu. E allora l'altro gli spiega, dice, tra due liti d'Italia surgon sassi e non molto distanti alla tua patria, tanto che i tuoni assai suonan più bassi. Se il tuono è sotto vuol dire che la cima di quei sassi, la cima di quelle montagne, è sopra i tuoni, cioè siamo nell'alto Appennino, e fanno un gibbo che si chiama Catria, di sotto al quale è consecrato un ermo che suol essere disposto a sola latria, a sola venerazione, cioè al culto di Dio, al servizio di Dio. Accenna dunque alle pendici dell'Appennino dove sorgeva il monastero camaldolese di Fonte Avellana, che è il monastero di cui qui si parla. L'anima è quella di Pier Damiano di Ravenna, nato di umile condizione, educato e istruito dal fratello Damiano, del quale prese per gratitudine il nome, aggiungendolo al suo, Pier Damiano. A 30 anni lasciò il mondo, si ritirò nel monastero di Fonte Avellana, fu creato cardinale e vescovo di Ostia, ma rinunciò agli onori e tornò al suo convento, morì a Faenza. Fu di quel gruppo di riformatori, di cui il più famoso fu il Debrando, diventato papa col nome di Gregorio VII, che si proposero di purificare i costumi dell'alto e del basso clero. Dante dovette ammirare Pier Damiano non solo per il suo zelo, per la parola audace e colorita con cui condannò il lusso, le ricchezze, la vita lauta dell'alto clero, ma anche per la sua concezione di una chiesa interamente dedita all'esercizio dello spirituale, senza intrusione nel potere politico. Dopo aver detto chi egli fu, e dopo essersi chiamato una volta Pier Damiano, una volta Pietro Peccator, dopo aver parlato del cappello cardinalizio che ricevette, ma che disdegnò, esplode in una invettiva contro gli ecclesiastici. Venne Cefas al 127, venne Cefas e venne il gran vasello dello Spirito Santo, magri e scalzi. Cefas è Pietro, Cefas è ebraico e vuol dire Pietro, pietra, vero? Ricordate Cristo, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la Chiesa. In ebraico Cefas, dunque, Cefas fu povero. I primi apostoli furono poveri, magri e scalzi, i primi cristiani magri e scalzi, accontentandosi di ricevere la carità, prendendo il cibo di qualunque ostello. Ma ora, ecco, ma ora vogliono quinci e quindi chi rincalzi, li moderni pastori, vogliono chi li tenga su, chi li aiuti, chi li rimpinzi di ricchezza, di cibi e di vesti, chi li meni, tanto son gravi, chi li porti in giro a cavallo e chi di retro li alzi, chi li tenga su di dietro le grosse e le lunghe vesti. E poi con la terzina bellissima copron dei manti lor li palafreni, sì che due bestie van sotto una pelle, sotto lo stesso manto ci son due bestie, e cioè il cavallo e il cavalcatore. Oh, pazienza, pazienza di Dio, che tanto sostieni, perché sopporti tante ignominia? E a questa voce vidio più fiammelle di grado in grado scendere e girarsi, ed ogni giro le faceva più belle. D'intorno a questa vennero a fermarsi e fero un grido di sì alto suono che non potrebbe qui assomigliarsi, né io lo intesi, sì mi vinse il tuono. Cioè, di fronte a questa indignata esclamazione di Pier Damiano, le altre fiammelle dei beati si avvicinano girando sempre più belle e poi si accolgono intorno a lui e mandano un grido che come il tuono stordisce Dante.